Io non ho avuto problemi a parlare in pubblico, perché essendo una persona timida riesco a distaccarmi, però in questo momento ce l'ho. Ce l'ho perché la cosa che mi verrebbe da fare sarebbe uno sfogo pubblico, no? Sarebbe raccontarvi com'è andata, come cioè, sarebbe uno sfogo pubblico perché io ho cercato di pensare in tutti i giorni però che il personale è politico. Quindi io non voglio fare uno sfogo pubblico, ma so già che lo farò lo stesso. Comunque, chi di voi fosse interessata a sapere come, secondo me, è andata la mia vicenda, se ho ammazzato qualcuno, se ho dato calci, se ho dato pugni, se ho violentato la gente, eccetera, io ho riportato in 2 o 3 pagine la mia versione, è la mia versione, perché io sono consapevole che in un momento così sicuramente avrò avuto i buchi, io non mi sono sentita violenta, comunque abbiamo fatto questo librino che si chiama Quel che resta del Pride, c'è anche una mia lettera, quindi se qualcuno fosse interessato o interessata a sapere com'è andata dal mio punto di vista, lo compra a 4 euro che sono le spese di fotocopie e lo saprà. Io non ve lo racconterò perché non credo che siate venuti per questo, perché ho rispetto per la gente che è venuta nel posto nel bar, personalmente ringrazio per lo spazio che ha saputo dare, ha scelto di dare a della gente che in tutta Italia, ho notato, resta anche travalicando i nostri confini, è stata dipinta come violenta, fascista, eccetera. Si va, ci ha dato lo spazio e grazie alla fiducia. Io ho cercato di, e lo ritroverete eventualmente anche in questa mia lettera aperta, di fare un'analisi che è abbastanza complessa, ma cerco di riassumerla. Cioè un'analisi della situazione politica in questo paese ora. Dopo che mi è successa questa cosa, me lo sono dovuto chiedere dove vado, cosa faccio. Ho 54 anni, faccio politica praticamente da sempre, nel movimento gay, lesbico e trans dall'84, cioè quando avevo già 30 anni. Prima ho fatto politica nei movimenti che c'erano prima, anche se non sono mai arrivata al primo movimento gay, lesbico, cioè quello del fuori. Ho fatto politica sostanzialmente nel movimento studentesco. Sono venuta a Bologna nel 77, a settembre, a dei 3 giorni contro la repressione, e da lì è nato tra l'altro paradossalmente il mio percorso di liberazione come lesbica. Me lo ricordo ancora una sera, una di quelle 3 sere, con Claudio Lolli che cantava e io ballavo, e per la prima volta ho ballato senza pensare a chi mi doveva piacere, ballavo per me, non ballavo per un uomo neppure per una donna, e dopo aver ballato per me ho potuto ballare per una donna. E io a Bologna sono sempre stata grata per questo. Non vivevo a Bologna ci vivo solo da un anno, non ho mai vissuto a Bologna prima d'ora, e mi ha portato tanto bene, però Bologna. Comunque mi sono chiesta, ma io di che movimento faccio parte? A chi mi devo rivolgere? E sono contenta di essere qui questa sera in un posto che evidentemente è dei movimenti, se no non ci avrebbe voluto. Dei movimenti, del movimento, per me un altro momento fondamentale è stato il movimento dei social forum, per esempio, io ho vissuto vivendo a Firenze, e tra l'altro è stato in quel periodo, io faccio e facevo parte di Azione Bielettrica a Firenze, ho conosciuto Antagonismo Gay, ho conosciuto MIT, ho conosciuto Polvora in quell'occasione, per in maniera più diretta, quando come movimento gay, lesbico e transessuale abbiamo partecipato ai social forum europei di Firenze, organizzando tra l'altro un seminario, il cui titolo, guarda caso, era Gay, Lesbico e Trans e Neoliberismo. Cioè nel senso che già allora, perché sto parlando di 6 anni fa, noi ci ponevamo il problema, noi gay, lesbico e trans, che siamo partiti in quel percorso, di chi sono questo mondo, ma in questo mondo globale, non San Francisco, Bologna o Vatano Pesca Giovi, in questo mondo globale, e non perché in Iran ti ammazzano, perché nelle Filippine forse non ti ammazzano, però li reprimono. Cioè, il concetto è un po' diverso, non mi voglio dilungare oltre. Quello su cui però voglio spendere due parole è la situazione italiana in questo momento. Io ricordo di aver fatto un intervento a uno di quegli stati generali che citava Porpora, che citava prima Porpora, il primo che ci fu, 2 anni fa a Roma, quando c'era il governo del centro-sinistra, che aveva sostenuto che quello era un governo di unità nazionale, semplicemente perché i partiti che non erano al governo erano partiti fuori legge. I partiti fuori legge erano la Lega, perché secessionista, Alleanza Nazionale, perché è fascista, e finché, cavolo, non la tolgono, quella Costituzione la toglieranno, ma è un reato in Italia la ricostituzione del partito fascista, non costituzionale per l'Italia, perché un partito dovrebbe essere democratico al proprio interno. Chi fa il club non è la democrazia, quello lo farà il Rotary. Noi siamo governati da Rotary, quindi, in questo momento. Allora, 2 anni fa la pensavo così, come posso pensarla oggi? Che invece sono al governo con i partiti che secondo me non erano democratici, ma non lo dico ora, lo dicevo allora, pur non essendo questo il governo. Non c'è più un governo di unità nazionale, a mio parere c'è un regime in questo momento, c'è un regime unitamente, cioè, non fosse altro che per quello che fanno, è come sono costituiti, sono tutti partiti che per la legislazione italiana sono fuori legge quelli che ci governano. Quindi a me questo mi dà da pensare, se poi vedo le leggi che questi non puntano, questi fanno finta di produrre perché una legge avrebbe un suo iter, ma questi non servono punto iter di legge, ma semplicemente fanno quello che pensano la notte, o meglio che hanno pensato per 50 anni mi pare, nel momento in cui non ci fosse più stata una garanzia democratica in questo paese, io ritengo che in questo paese, in questo momento, stia mancando il fascismo. Credo che un regime fascista, comunque, come tutti i regimi fascisti, si qualifichi per una trasversalità di classi, e in effetti in questo momento, pur essendo massacrate le classi povere, vengono massacrate per essere poi assunte a loro volta per essere schiantate contro le categorie che sono definite e che non sono volute in questo paese. Non è detto che le categorie che oggi sono colpite siano le stesse identiche categorie che furono colpite dal nazismo negli anni 30, però io credo che ci siano alcuni criteri che rimangono costanti. Il primo criterio sicuramente è il criterio etnico, lo stanno dimostrando giorno dopo giorno con i Rom. Il secondo criterio, a mio parere, è invece un criterio collegato alla posizione politica che qualcuno assume, quindi un attacco direttamente politico, ed è quello che io ritengo di aver subito, tra l'altro. L'altro criterio è quello delle categorie non produttive. Io penso che certo movimento gay, un po' più in basso, dico trans, lesbico, secondo me per nulla il movimento trans, tenti in questo momento di fuggire da quella categorizzazione dicendo noi siamo come voi, noi siamo normali. Ma in questo paese essere normali significa schedare i bambini rom. Io non sono normale. Non vado avanti oltre, se volete la narra, vi pigliate, perché non vado anche avanti in questo. Però è questa cosa, non mi rifiuto, mi vergogno. E avevo pensato di iniziare leggendovi una cosa, e la leggo ora. È un piccolo brano, proprio 10 righe, tratto dalla ragazza del secolo scorso, di Rossana Rossanda. Dice, non senti dire, bisogna fermare il terzo né a casa né a scuola. Oggi saremmo stigmatizzati per indulgenza al nazismo, pacifismo bieco, vita. È vero, si sarebbe dovuto scendere in piazza, gridare, rischiare. Allora, anche prima, quanto prima? Non era pensabile un occulto? passato, non attorno a me. Erano convulsioni del mondo. Noi ci scavavamo una tana e tiravamo avanti. Sono i grigi che fanno un paese. Chi non conta tace, subisce, o anche applaude un aspetto che passi. Si avvezza a credere che passerà, che stia passando. Bisogna che abbia l'acqua e la gola per ammettere l'irreparabile. Così accadono le novità. Ecco, io credo di sentire da questa cosa. Siccome è già successa, io mi vergogno di far finta di non vederla. E sono orgogliosa di averla vista, e sono orgogliosa che mi abbiano portato in questura. E sono orgogliosa di essere in pasticci per qualcosa per cui credevo valesse la pena. E molto brevemente vi racconto la mia storia, l'identico la mia storia, che non è quella di essere l'ex segretario nazionale della CIE 30 anni fa, ma è quella di essere una ragazzina 40 anni fa di un paese che si chiama Arquaro, Terme, dove ora dominano i leghisti. Di essere una ragazzina che a 13 anni non sapeva che esistevano le lesbiche. Di essere una ragazzina, e ve lo dico qua, e per la prima volta non l'ho mai detta questa cosa quando ero segretaria nazionale della CIE, per paura di danneggiare le lesbiche. Ora posso permettervelo, perché per fortuna ci sono altre lesbiche pubbliche oltre a me. Io a 13 anni mi sono buttata da un ponte alto 13 metri e ho una frattura alla schiena che mi fa dubitare. E quando un cazzo di poliziotti mi hanno stiracchiata e io non mi mollavo dello spettetto, avevo paura per quella frattura alla schiena che mi sono fatta perché ero lesbica, perché ho avuto fortuna, sono caduta di dei piedi, non mi sono mai data. E io da quel momento ho pensato che in qualche modo, se ero sopravvissuta, avevo il dovere di cercare di fare ogni cosa possibile perché nessun'altra credesse quello che era accaduto a me. Ma non e e così finisco, per dire anche del violinista di André, ha scritto una canzone sul mondo delle lesbiche trans. O perché l'ha scritta proprio sulle trans? O perché l'ha scritta proprio sulle trans brasiliane? Allora qualcosa mi torna nel mio percorso. Allora sì, io devo guardare al futuro. Raccolgo l'invito di Renato e io quando se ne è accennato ho colto una cosa, c'è bisogno di una ragione contro la depressione. Così come nel 1977 che a me mi ha liberata. Quanta gente c'è da liberare in Italia? E poi in Italia questa gente qua, ma c'era anche nel 1977. Gli attacchi, non lo scrivo io perché ero giovane, perché non mi conoscevano, perché magari non ero abbastanza da andare in posti, ma c'è chi ha pagato delle cose anche per me. E grazie a quella gente. E io ho un dovere, credo di avere un dovere morale, storico, di conoscenza. Per chi, se non ci fosse stato, non sarebbe stato possibile, per chi mi ha permesso di vivere la mia vita. Io ho 54 anni, posso anche chiudere qui, non è questo, però mi scusa, ho amato, ho avuto delle fidanzate, ho avuto delle storie felici, meno felici, ho vissuto tanti a chi ha accettato dei rischi, a chi è sceso in piazza, a chi, come diceva Rossanda, non è stato felice. Cioè, non me la posso permettere di essere felice, c'è cioè, troppa vergogna. Io però credo anche una cosa, che a volte il grigio, quando si vede qualcuno grigio, possa derivare non dal fatto che quella persona sia grigia, ma dal fatto che ci sia tanto non nel mezzo. E quindi voglio spendere anche una parola. Per chi magari non ha fatto il mio percorso negli ultimi anni, ne ha fatto altri. E che però ci hanno invitato a dire, oh, prendetevi le vostre responsabilità, forse avete sbagliato. Sì, io credo che abbiamo sbagliato in due cose innanzitutto. Cioè a non denunciare prima d'ora un'infiltrazione fascista, che non è il tizio Dario Sempronio, è un'infiltrazione di un pensiero, perché se è successo quello che è successo, è evidentemente un pensiero si è infiltrato. L'avete visto, cioè io ero arrivata a San Pietro, io ero in casa e ho cercato di circondare i poliziotti, ma ero tranquilla, ci sono stata attenta perché sapevo che dall'altra parte c'era qualcuno che era dall'altra parte. Il mio problema è stato che mi sono messa a discutere con un pinguino che secondo me era della Cighe dicendo tu sei italo, tu sei italo. Era uno della Dima, si è pensato che fosse ubriaca. Cioè, che mi sta arrivando per mio fratello, per avere suo fratello è italo. Questa non è stata un'incidenza personale, questa è stata una grande... non eterosessuale, aveva un sogno, ma non il sogno di Walter Veltroni, aveva un sogno vero, aveva un sogno della sua musica, così come io a 13 anni avevo un sogno della mia vita e mi vedevo senza un controllore maschio accanto, io ce l'avevo un sogno e lo voglio salvare quel sogno. E forse la cosa che mi ha fatto più male in questa circostanza è stato che ho sentito addosso me il tentativo ancora una volta di cancellare quel sogno e la cosa che mi ha fatto più bene è di aver scoperto, e ringrazio anche molto per aver visto prima, che non è un sogno mio, è un sogno nostro e quello mi potrà far andare avanti e distinguere, a me non me ne frega chi è dell'arcigay, chi è del MIT, chi è del femminismo, chi è di quel campo, eccetera. A me me ne frega, a questo punto non è la sigla, è il cuore, è il coraggio, è l'onestà, quello che manca è l'onestà. Io spero di essere stata onesta, anche troppo, forse non sono più capace di parlare in pubblico.